Radio Logos, la web radio filosofica del Liceo Cavour di Roma, un progetto dei professori Carlo Scognamigli e Margherita Marchetti, a cura delle studentesse e degli studenti di liceo con la partecipazione tecnica dell'Associazione Culturale De Tours. Il Simposio. Simposio è molto probabilmente il più conosciuto dei dialoghi di Platone. Pur essendo classificato come un dialogo, però è molto differente dagli altri, poiché si tratta più che altro di un agone oratorio, dato che ogni personaggio espone la propria teoria sull'eros, il tema di cui si tratta. Nell'antica Grecia, il simposio era un banchetto nel quale i commensali bevevano vino, in dosi stabilite dal simposiarca, che spesso era colui che ospitava, ed era fatto per celebrare eventi importanti all'interno della polis. Il banchetto viene accompagnato con musica, con suonatrici di cetra e di flauto, con giochi e con spettacoli. Al simposio erano ammessi solo gli uomini, in particolare uomini di alto rango, e con l'avvento della democrazia nel VI-V secolo, ad Atene divenne una vera e propria riunione alternativa ai raduni ufficiali della polis. Nel dialogo di Socrate si parla del simposio tenutosi a casa di Agatone, per festeggiare la sua vittoria nelle agoni teatrali del 416 a.C. Il tema che normalmente viene scelto dall'ospitante è l'eros e il suo elogio, scelto da Agatone. Il simposio è quindi strutturato in sette discorsi di sette personaggi: Fedro, Pausania, Erissimaco, Aristofane, Agatone, Socrate e Alcibiade. Il dialogo inizia ad Atene nel 400 a.C., quando Apollodoro racconta ad un amico del simposio tenutosi a casa di Agatone. Apollodoro in particolare spiega che ne aveva sentito da Aristodemo, allievo di Socrate presente al banchetto. Socrate e Aristodemo quindi si dirigono a casa di Agatone, anche se Socrate aspetterà ad entrare poiché è impegnato a parlare con il suo daimon. Dopo essere entrati e aver scelto il tema, iniziano i discorsi. Fedro è il primo a parlare. Egli sostiene che Eros è il dio che viene venerato da più tempo. Fedro sostiene infatti che Eros è il più antico degli dei, portando come prova la teogonia di Esiodo, e un'affermazione di Parmenide secondo cui la giustizia per prima fra tutti gli dei si prese cura di amore. È il dio Eros che spinge amante e amato a una competizione sul coraggio, sul valore, sulla nobiltà d'animo, e gli eserciti formati da solo amati e amanti sono imbattibili. Prima che la parola passi a Pausania, Fedro sostiene che l'amante è superiore all'amato, a differenza del noto detto greco secondo cui invece era l'amato che era superiore all'amante. Il discorso di Pausania invece si incentra sulle due tipologie di amore esistenti, che corrispondono a due diversi Afroditi. L'Afrodite Urania, detto celeste, e l'Afrodite Pandemia, comune, volgare. Pandemia era figlia di Zeus e di Dione. L'amore volgare consiste nell'amare il corpo più che l'anima, e dato che partecipa di entrambe le nature dei suoi genitori, maschile e femminile, preferisce sia le donne che i fanciulli. L'amore celeste invece è indipendente da quello corporale e consiste nell'amare l'anima. Essendo Aristofane colto da un improvviso singhiozzo, interviene Arissimaco, il quale, essendo un medico, fa un discorso di amore dal punto di vista medico. Egli concorda con Pausania quando dice che l'amore è duplice, con la differenza però che invece dell'Afrodite Pandemia, secondo Aristimaco, esiste l'Afrodite Polimnia. Per lui l'amore, come tutte le cose in natura, è comunione di opposti. Aristofane interviene come quarto ospite per spiegare la sua devozione verso amore. Amore infatti non viene secondo lui sufficientemente venerato, in quanto dovrebbero essergli dedicati dei templi, dei monumenti. Per spiegare la sua devozione ricorre a un mito, il mito degli androgini. Secondo questo mito, gli esseri umani all'origine erano diversi da quelli attuali. Essi erano infatti formati da due degli attuali umani congiunti. Avevano quindi quattro braccia, due organi genitali e quattro gambe. Si potevano muovere sia camminando sulle gambe, sia appoggiandosi sulle otto estremità e muovendosi in modo circolare. Inoltre esistevano tre generi: il maschio, che in origine era progenie del Sole, la femmina, progenie della Terra, e il genere partecipe di entrambi, l'androgino, progenie della Luna, poiché anche la Luna partecipa del Sole e della Terra. Gli umani erano però molto arroganti e avevano deciso di sfidare gli dei tentando la scalata dell'Olimpo. Zeus aveva quindi deciso di punirli e dopo una lunga riflessione aveva stabilito di tagliarli in due, riservandosi di effettuare nuove divisioni qualora non ne fosse bastata una. Zeus però aveva osservato che ogni metà cercava un'altra metà per ricreare l'antica unità primitiva. Le due metà inoltre si univano l'una all'altra, morendo di fame e di inazione. Zeus allora, commosso e preso dal timore che l'unica specie che venerava gli dei si estinguesse, aveva spostato i genitali sul davanti e stabilito mediante questi la generazione tra di loro. Secondo questo mito, quindi, Eros nasce dal desiderio di raggiungere l'antica unità primitiva. Sempre secondo questo mito, tra gli uomini, tutti quelli che sono una parte tagliata dal genere congiunto, che allora si chiamava appunto androgeno, si rivolgono con desideri alle donne. Da questo genere derivano per la massima parte gli adulteri. Le donne formate dalla sezione di una donna, invece, si rivolgono piuttosto verso le altre donne. E da questo genere nascono le tribadi. Quelli invece che sono formati dalla sezione di un maschio inseguono i maschi, e sin tanto che sono fanciulli. Viene poi il turno di Agatone. Nel suo discorso Agatone fa un vero e proprio encomio di Eros, con uno stile che si potrebbe definire gorgiano-sofista, in quanto pieno di figure retoriche e di frasi brevi. Il suo discorso iniziale è diviso in due parti, la bellezza e la virtù, che costituiscono i motivi della felicità del dio. Nella prima parte c'è una descrizione di Eos. Eros viene descritto come il più giovane, in contrapposizione con quanto viene affermato invece da Fedro, il più delicato ed il più flessibile. La virtù del dio si suddivide invece in quattro sottogruppi distinti: la giustizia, la temperanza, il valore e la sapienza. La giustizia del dio viene dedotta dal fatto che Eros non subisce né commette violenza, poiché, secondo questo ragionamento, ciò che si fa per amore è fatto volontariamente. E di conseguenza la giustizia viene ridotta in pratica all'assenza di violenza fisica. La temperanza invece consiste nel dominio dei piaceri, ed Eros è temperante poiché nessun piacere è più forte di amore, anche se come sappiamo dominare i piaceri ed essere più forte tra i piaceri sono due cose distinte. In valore nemmeno Ares può possedere Eros, ma è bensì Eros che può possedere Ares ed è di conseguenza il più valoroso di tutti. Il dio è infine sapiente, poiché riesce a rendere sapienti tutti coloro che entrano in contatto con lui. Il discorso prosegue poi con un lungo elenco dei doni di Eros, il quale è artefice di tutte le cose belle. Per sesso interviene Socrate. Inizialmente Socrate tenta di schermirsi per la sua incapacità come oratore, ma la sua convinzione è che su ogni cosa basta dire la verità, e quindi decide di fare lo stesso anche con Eros, scegliendo e ordinando nel modo migliore le cose più belle. Il suo discorso si basa su una particolare concezione di Eros, secondo cui l'amore è amore di alcune cose, in particolare di quelle di cui si avverte la mancanza. Poi si ricollega a un discorso, il discorso di Diotima, sacerdotessa di Mantinea. Secondo Diotima, amore non è bello e non è neanche buono. Inoltre, l'amore è stato concepito da Penia, che da ubriaco approfittò di Poros, e quindi amore è derivato da una violenza, si potrebbe dire. Per questo motivo è un intermedio tra l'umano e il divino, e ha qualità sia positive che negative, che però non vengono avvertite da tutti gli umani. Infatti, Socrate stesso vedono solo il lato positivo di amore. L'amore è identificato con l'amato e non con l'amante, e l'attrazione della bellezza è solo una parte. Secondo Socrate, gli uomini fertili nel corpo sono attratti dalla donna, mentre quelli fertili nell'anima sono attratti dall'anima bella. Secondo lui, quindi, bisogna capire che il bello che riguarda il corpo è cosa da ben poco, e quindi accusa gli altri di aver attribuito false qualità ad Eros. Una volta che Socrate ha concluso il suo discorso, irrompe sulla scena Alcibiade, che ubriaco fa una dichiarazione d'amore a Socrate. Il Symposium podcast di Andrea Lacquaniti, Thomas Cociorva, Francesco Di Cola, Beniamino Boccanegra e Leonardo Lucibelli, della classe terza I, realizzato per Radio Logos, web radio filosofica del Liceo Cavour di Roma. Testo di Leonardo Lucibelli e Thomas Cociorva, voce narrante di Andrea Lacquaniti, montaggio audio di Francesco Di Cola e Beniamino Boccanegra. La canzone Elevator Sound di J.U. è rilasciata da freesound.org sotto licenza Creative Commons.